uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, buon giovedì, Angelo ed Angela. Bentornati in formazione da Ignorant Angels, da Angeli Ignoranti. Sono molto felice.
Eccoci qua, buongiorno.
Anche un po' cattivelli.
Ah.
Almeno oggi mi sento un po' così.
Ah, ti senti cattiva?
Ma sì, oggi mi sento un po' meno buona. Ali nere oggi.
Ali nere.
È un po' tutta la settimana che mi sento così, quindi ti capisco. Poi uno si tiene, no? Cerca di essere. Però. Sì,
dopo che è andato male col giardiniere, capisco.
Ma devi smettere.
No, ma ecco, io non
doveva andare da nessuna parte. Non doveva andare da nessuna parte se non dove è andata, cioè a fare il lavoro che c'era da fare.
Basta,
ma allora
cambiamo discorso
cose serissime. Oggi è 22 aprile, giornata della Terra, e in questa occasione vi parliamo di una bella notizia che riguarda il nostro cinema italiano.
Eh sì, la notizia è davvero molto bella, perché il cinema italiano non è da ora, ma insomma già da qualche stagione si sta occupando di evitare di immettere nell'atmosfera tonnellate e tonnellate di CO2. E oggi però, in questa occasione, è stato lanciato anche un progetto. Lo ha raccontato Matteo Rovere, regista e produttore di Groenlandia. Questo progetto si chiama Zen 2030, che evidentemente punta a un'emissione ridotta ancora prima del 2050, e in base agli accordi, i protocolli che sono stati firmati a Parigi, vuole incentivare l'utilizzo di tutto quell'apparato energetico green che farà ridurre appunto le emissioni. Mi sembra una iniziativa estremamente interessante. Tutti i produttori italiani si sono detti ben felici. Adesso vedremo, insomma, appena questa Zen 2030 sarà attivo, che cosa succederà, ma insomma mi sembra che le prime risposte siano positive. E ricordo comunque che ci sono già alcune regioni che hanno in maniera autonoma incentivato questo tipo di protocolli, e tra queste sicuramente all'avanguardia sono il Trentino, il Piemonte e la Sardegna.
Ah, poi leggo che ci sono proprio dei protocolli che queste regioni seguono, e ci sono già state delle produzioni cinematografiche virtuose, vedi Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, oppure
stesso
Romulus.
Questo discorso è un discorso che ad esempio le Film Commission portano avanti da quasi 10 anni, quasi. Abbiamo fatto anche svariate interviste su per Fred Industry su queste cose, e diciamo che la nostra amica della Film Commission Sardegna è la più violenta, in modo buono, operatrice in questo campo. Loro e il Trentino sono quelli che hanno messo proprio in piedi un protocollo che poi è stato anche copiato da Film Commission estere per salvaguardare l'ambiente attraverso dei risparmi delle ottimizzazioni sul set, che sembravano ridicole, che poi invece hanno fatto la loro bellissima differenza.
È stato anche annunciato che la prossima serie di Romulus, cioè la seconda stagione, sarà a impatto praticamente zero, quasi zero, quindi insomma un grande risultato, e sarà la prima in tutta Europa ad avere questo primato. Quindi siamo contenti, insomma, che questa produzione realizzata da Sky Original, Cattleya e Groenlandia porti a casa questo risultato e possa vantarsi di questo obiettivo, che è assolutamente significativo e importante.
Anche perché, per chiudere, il lavoro che le Film Commission hanno fatto sul territorio a livello di aiuto alle produzioni faceva sì che se tu produzione dimostrava di essere ecosostenibile o con un impatto ecologico molto più basso, avevi dei contributi aggiuntivi, quindi c'era anche un
incentivo,
diciamo, uno stimolo per la produzione a rendersi più ecosostenibile, già solo ad esempio usando stoviglie compostabili invece che stoviglie di plastica, che sono già 400 kg di spazzature di plastica in meno prodotte nell'arco di un set di 5 settimane. Quindi insomma sono piccoli passi, però piccoli passi significativi.
Che dire, cari angeli, quindi buona giornata della terra a tutti e a voi ascoltatori. Ci ascoltiamo un brano e poi arriviamo in compagnia di un amico di Fred che arriva per il suo appuntamento settimanale.
Fred.
È giovedì ad Usupodo Day e sapete già cosa vi aspetta. Mauro Gervasini che vi illustra il nuovo numero di Film TV. Bentornato.
Ciao, eccoci.
Buongiorno a tutti. Allora, mi sembra il caso di iniziare dalla copertina, questa volta più che mai. Copertina italiana.
Sì, copertina italiana dedicata a Anna di Nicolò Maniti, ci sembrava la scelta giusta. A parte che mi sembra molto bella la fotografia, devo dire, quindi per una volta abbiamo anche del materiale fotografico degno, insomma, di impatto, perché non è una serie che ha dentro delle star, quindi non è che potevi giocare sul primo piano dell'attore o dell'attrice famosa. E poi ci sembrava una scelta importante perché è una serie televisiva che ha due motivi di enorme interesse. Prima di tutto quello produttivo, è comunque uno sforzo notevole per una serie di produzione italiana, benché ci sia dietro Sky, quindi comunque una realtà internazionale, non soltanto locale. E il secondo motivo è che racconta una distopia che nasce però da un virus, quindi devo dire da un virus che peraltro uccide gli adulti e invece lascia praticamente indenni i bambini, i ragazzini fino alla pubertà. Non ha nessun tipo di collegamento con il nostro presente, perché la serie televisiva è tratta da un libro che a Nicolò Maniti ha scritto nel 2015, quindi diciamo così in tempi non sospetti, e allora possiamo parlare di una sorta di congiuntura astrale, di coincidenza, però insomma poi in realtà in questo periodo io mi sto occupando molto di distopia per tutta una serie di motivi. Ho appena rivisto un film che è L'esercito delle 12 scimmie, ci sono dentro delle cose che fanno paura, nel senso che è veramente un film di 30 anni fa, però davvero con insomma non era poi così, dal punto di vista perlomeno del fantastico, della fantascienza, è stata una cosa raccontata molto prima di quanto sia accaduta nella realtà, la pandemia intendo. E quindi io devo dire la verità, il nostro servizio è molto ricco perché c'è una lunga intervista a Nicolò Maniti e abbiamo fatto una riflessione sul fatto che comunque lui come scrittore ha un grande interesse, anzi forse uno dei pochi che hanno un così grande interesse nei confronti dello sguardo del bambino. Vi ricordo che è quello che ha scritto Io non ho paura, quindi tutto un bambino in un buco nero, letteralmente, perché è rapito, sequestrato e tenuto dentro in una fossa, e quindi il mondo visto da, e qui siamo più o meno dalle stesse parti, però purtroppo io non ho visto la serie, quindi non so dirvi come l'hai vista tu, Chiara, quindi
e
in questo caso
arrivo ad aiutarvi. Vabbè, diciamo che ho visto che ovviamente su Film TV c'è tutto, nel senso che Nicolò Maniti, insieme poi anche all'esordiente protagonista che è Giulia Dragotto, un po' illustrano il tutto, e specialmente
lui è anche il regista, ci siamo dimenticati di dirlo, però lui è anche il regista della serie.
Esatto, dopo l'esperienza del Miracolo è tornato sul luogo del delitto, e direi per ora io ne ho viste solo due, ecco, solo i primi due episodi, quindi dal mio giudizio è parziale, però per ora mi sembra che ci siano delle cose interessanti. E comunque lui diceva, rispetto alla pandemia, a questa pandemia che lui racconta nel libro e nella serie, la definisce come premessa narrativa, quindi che per caso, perché lui è uno studioso anche di quello che racconta, per cui ovviamente è partito dallo studiare pandemie per raccontarne una, e tutte le pandemie, come ben sappiamo ormai, hanno delle similitudini. E sono premesse narrative, poi per raccontare qualcos'altro che poi è, e lo dico, Angela riderà, un coming of age, un romanzo di formazione.
Ma,
che fa...
ma Angela, avendo letto il libro,
esatto, sarà
quindi sa cosa l'aspetta.
Poi però la serie si sposta un po' dal libro, come loro stessi hanno dichiarato, sia Maniti che la cosceneggiatrice Francesca Manieri. Però diciamo i primi due episodi l'hanno dichiarato anche in conferenza, e c'è anche qui su Film TV, sono un po' più angoscianti degli altri, perché gli altri sono si dispiega la fantasia e questa distopia, l'inizio è la pandemia, che voglio dire, partiamo tutti purtroppo da una premessa complicata adesso.
Sì,
quindi...
devo però dire questa cosa, sottolineiamola, perché visto che settimana scorsa abbiamo parlato di Nuovo Orden, devo dire che questo tipo di racconto, quello distopico, negli ultimi 2 o 3 anni sta avendo un rilancio inaspettato. E se voi pensate anche a titoli italiani, adesso mi viene in mente Shadow di Carlo Lavagna, che è un piccolo film, quello interpretato dalla figlia di Kate Winslet, di cui mi sfugge il nome perché naturalmente
Mia
non si
Triple, oddio,
che tra l'altro è un'eccellente giovanissima attrice, ha preso la mamma, devo dire.
Sì, okay.
E ecco, quello lì è una, perlomeno nelle premesse, è una distopia, ecco, ma poi anche altre.
Beh,
altri...
Il nostro buio.
Esatto.
Buio. Emanuele Rossi è un altro esempio di come alcuni autori abbiano intuito che si stava preparando qualcosa, probabilmente pensando ad altro.
Sì,
pensando,
sì, certo.
A un cataclisma climatico, certo non una pandemia, però poi insomma il risultato è quello, no?
Sì, ma probabilmente tutta la tensione che c'è stata nell'ultimo lustro almeno sul cambiamento climatico e su le paure ecologiche ha creato poi questo tipo di terreno fertile per questi racconti. In realtà anche quello dell'epidemia, della pandemia, non è così lontano da questo tipo di tematica, cioè ne ha una conseguenza, probabilmente lo dicono tutti, poi insomma la letteratura scientifica comunque che ci fosse il rischio del salto di specie lo dice da 20 anni, quindi non è una cosa proprio di ieri o di questa epidemia che tutti ci coinvolge adesso. Quindi ecco, il cinema un po' le ha captate queste cose, ma la cosa sorprendente è che qui stiamo parlando di, adesso in questo caso di televisione, però stiamo comunque parlando di produzioni italiane, quindi vuol dire che per fortuna noi non siamo stati alla finestra, ma almeno in questo caso siamo riusciti addirittura ad anticipare, o in questo caso addirittura ad anticipare, perché naturalmente la produzione è nata prima, anche se adesso tu l'hai sentito lui, Niccolò, mi sembra che comunque una parte della serie sia stata girata durante il lockdown o comunque nel periodo finale.
Hanno sì, a un certo punto si sono bloccati queste prime due puntate di cui ho parlato, quelle delle premesse, quindi da pandemia, erano state già girate, poi hanno avuto uno stop e dopo loro hanno detto che non hanno cambiato molto post covid, diciamo post lockdown, però certo hanno dovuto un po' rivedere certe cose, alleggerirle, perché non sapevano se potevano girarle come se le erano immaginate.
Certo. E però anche questa cosa qui ha creato delle cose veramente fantastiche, perché lui dice non abbiamo cambiato, abbiamo cercato di cambiare il meno possibile, il problema è che sono cambiati i protagonisti, perché se tu stai fermo 3 mesi e devi lavorare con dei bambini, questi magari tornano sul set che non hanno un dente, lui ha detto proprio così, cioè un giorno un bambino non aveva un dente ma nella scena prima ce l'aveva.
Oddio.
E quindi certo, perché cambiano la velocità della luce a quell'età, quindi è stata una difficoltà alla quale nessuno pensa, ma girare un film nell'arco di tanti mesi, se tu utilizzi un attore adulto è una cosa, ma se utilizzi un bambino di 10-12 anni, ovviamente rischi che questo abbia un'altra faccia. Ed è esattamente quello che è successo, quindi insomma è abbastanza curiosa questa cosa.
Ecco, chi non ha altre facce sicuramente è sono i lupi di un film di animazione che è in corsa per avere l'Oscar, e insomma il disegno è quello, quindi rimangono come sono stati disegnati, e voi ne parlate in un articolo che ha il titolo giusto, In bocca al lupo.
Sì, abbiamo voluto fare una sorta di endorsement, non lo facciamo spesso, ma questa volta la redazione si è trovata, devo dire, d'accordo nel identificare in questo film che si intitola Wolf Walkers appunto il nostro film d'animazione preferito del 2020, e senza nulla togliere ad altri anche candidati all'Oscar, però insomma è quello che secondo noi merita di più, perché al di là della storia, che è una storia che deriva dalla mitologia celtica e che ha delle fondamenta storiche, immaginifiche molto, molto solide e anche molto affascinanti, ha una sorta di côté ecologista come spesso questo tipo di film d'animazione, ma al di là di queste cose è molto ben realizzata. Gli autori sono tutti irlandesi, a partire da Tom Moore, è scritto T-O-M-M però, quindi non Tom come di solito lo si scrive, che ha creato una sorta di factory a Dublino, e da tempo ha cominciato a produrre animazione, prima cortometraggi, adesso anche lungometraggi, e devo dire è un fuoriclasse. Insomma, io non sono un grande esperto di cinema d'animazione, però ho visto alcuni suoi lavori o loro lavori, e cioè di questa società, di questa casa di produzione, e devo dire che hanno un tratto finalmente molto originale, perché loro avevano fatto un altro lungometraggio molto molto bello che si chiama La canzone del mare, che Song of the Sea, che c'è anche, lo potete trovare anche in, per chi non l'avesse visto, anche in un video, ed è un film di animazione immaginato e nato per un pubblico di bambini, effettivamente, perché anche dal punto di vista narrativo è molto molto elementare, ma come dire è veramente coinvolgente anche per gli adulti, perché è fatto talmente bene, ha una tale grazia che ti conquista, ed è un pochettino quel tipo di stupore che magari di fronte alla perfezione assoluta della Pixar o della Disney manca un pochettino. Cioè lì hai di fronte un lavoro di animazione ineccepibile, con anche ormai delle storie che sono di una complessità esagerata, diciamo che dopo Inside Out è cambiato
quasi troppo
tutto,
in questo caso
ma infatti sì, secondo me assolutamente. Però io solo adesso, non perché è il maggior contender dell'Oscar ed è anche il favorito, però io solo l'ho visto con due bambini, uno di 10 anni e uno di 4, quello di 4 si è addormentato e quello di 10 dopo un po' pensava ad altro, perché comunque era una roba non per loro ormai, capisci, ed è assurdo, perché in teoria i cartoni animati dovrebbero nascere soprattutto per loro. Ma al di là di questo discorso, invece Wolf Walkers e il lavoro che stanno facendo gli irlandesi mi sembra che riesca in qualche modo a accontentare sia gli adulti che i bambini, mantenendo questo tipo di grazia. Speriamo che non si perdano, che non diventino troppo grandi, troppo adulti loro, e però il film è veramente, e loro hanno una fonte inesauribile di storie, che è questo libro, che peraltro io ho visto che è un libro del 1200, che si intitola Il libro di Kells, è in una teca fantastica al Trinity College, nella biblioteca, la libreria del Trinity College.
Penso che l'abbiamo visto tutti, come abbiamo
visto.
Detto
perché per loro è un pochettino come, non lo so, cioè è da dove sono nate. Il libro è scritto in latino, però in ogni caso è un libro che riguarda, che racconta le loro storie, e quindi evoca questo tipo di passato anche mitico, se volete, che poi si ritrova in queste che sono delle vere e proprie fiabe, e come tali conquistano tutti, non hanno età di fatto, è un po' come quelle dei fratelli Grimm.
Ed essendo fiabe, giustamente l'intervista a Tom Moore, Ross Stewart è di fiaba di Martino.
Esattamente.
Voi non mi siete voluti smentire.
No, c'è questa bravissima collega che si chiama Fiaba. Devo dire che in questo caso è stata una coincidenza, però ci sta perfettamente.
Fred. E allora, stiamo parlando del nuovo numero di Fin TV che trovate in edicola. Abbiamo parlato tantissimo di, appunto, di formazione, di racconti di formazione, e continuiamo su questa scia, mi sa, Mauro, questo Fin TV, appunto, tra animazione e formazione, perché c'è anche Andrea De Sica che continua a, diciamo, ad analizzare e a raccontare l'adolescenza.
Sì, anche qua purtroppo devo dire, anche in questo caso non ho ancora visto il film, non sono ancora riuscito a vedere il film, quindi vi posso soltanto illustrare quello che è il contenuto del nostro servizio, del servizio del giornale. C'è un'intervista che ha fatto Giulio San Giorgio, che è rimasto abbastanza colpito dal film, mettendolo nella prospettiva nella quale deve essere messo. Questo è un prodotto che ha un pubblico ben preciso. Se quello di Tom Moore era un pubblico che partiva, diciamo così, dai bambini, questo è un pubblico di ragazzini invece, sì. Diciamo, o come direbbero quelli bravi, young adult,
esatto.
Ma anche qualcosa di meno, nel senso che nasce come prodotto, ha una derivazione diversa. Ma da quello che posso aver capito leggendo appunto questa lunga intervista che Giulio ha fatto al regista Andrea De Sica, che ha un gusto molto suo per il dark, per il noir, forse addirittura un pochettino per l'horror, anche se questo non è un film horror, ci sono degli elementi all'interno di questo film, di questo Non mi uccidere, che qualche modo lo rendono più originale rispetto, sì, ad una storia teeny come le altre. Non mi dire, Chiara, che hai visto anche questo?
Certo, sennò, ma io il coming of age arrivano a me,
non se ne perde uno.
I coming of age arrivano a me, già ve l'ho detto, loro mi cercano, mi trovano assolutamente, e sono d'accordo, nel senso, sì. È anche un po' horror, nel senso che in alcune situazioni ci è andato abbastanza giù, così, quindi non è assolutamente il Twilight, come si diceva a un certo punto quando è uscito il trailer e le prime foto, si vociferava, ecco il Twilight italiano. In realtà
però, Chiara, sì, permettimi di dirlo, poi magari sarà un attore bravissimo, però se tu guardi il trailer,
sì, è vero, hai ragione, hai ragione.
No, scusate, lo stavo per dire io,
hai ragione, devo dire, no, ma su questo concordo. E la premessa, devo dire che sono stati, in questo Andrea De Sica è stato intelligente, forse mi viene da pensare che questa somiglianza sia un po' voluta, ma
certo,
proprio per creare il clash.
D'occhio questa.
Sì, è più che
ma
strizzata,
no,
d'occhio.
No, non lo so.
Sì, perché, aspettate, fatecimi arrivare, ci arrivo, perché in realtà una delle cose migliori del film è proprio il fatto che sembra partire dalla stessa premessa, che è un amore romantico e un uomo affascinante che arriva a sconvolgere la ragazza, come dire, ligia, tranquilla, timida. In realtà poi invece la deriva è tutt'altro, è molto più sull'emancipazione femminile, al di là, oltre l'amore romantico, e questo credo che sia un punto a favore del film. Poi io non mi sono strappata i capelli, sono in mezzo, però devo dire che questo è un aspetto che ho sottolineato, sì, e che voglio sottolineare, perché secondo me è positivo anche per il pubblico a cui si rivolge. Ecco.
Quindi non è after, per intenderci.
No. Fortunatamente no, e io ho trovato, come direbbero gli americani, refreshing. Ho detto, oh, finalmente non è, perché io mi ero posta proprio così, e l'inizio ti fa pensare a quello, per cui ti fa pensare a quel tipo di rapporto anche un po' subordinato, come dire, che non mi piace. E secondo me, visto che Andrea De Sica ci tiene a precisare, come hai detto anche tu Mauro, che lui parla agli adolescenti, lui l'ha scritto anche nelle note di regia, questo è un film per gli young adult, in quest'ottica mi sembra che questo twist, diciamo così, questa deriva un po' più girl power, senza dire altro, sia intelligente.
Sì, vabbè, comunque io
vedremo, vedrete,
perché mi interessa.
Beh, in questo numero però si parla anche di un festival storico italiano, che è il Bergamo Film Meeting, ma Film Festival andava bene lo stesso. E, beh, un festival che ha una lunghissima tradizione, come dicevo, questa è la 39esima edizione online, perché purtroppo i tempi sono quelli che sono, però ugualmente ricco. Voi avete intervistato Angelo Signorelli, che è il direttore artistico, ecco, cosa ci dobbiamo aspettare?
Allora, sì, Bergamo Film Meeting, Film TV ha una media partnership che ormai si perde negli anni, insomma, noi siamo stati, cioè, direttrice storica del giornale è stata Emanuela Martini, che per molti anni è stata l'anima del Bergamo Film Meeting, e adesso è tornata a dirigere Cineforum, che è la rivista, diciamo, che la stessa organizzazione edita, quindi a Bergamo. Quindi voglio dire, abbiamo sempre collaborato, e devo dire in maniera anche molto proficua, perché il Bergamo Film Meeting è il festival cinefilo per antonomasia in Italia, ha sempre avuto delle selezioni molto molto cinefile, molto ricercate, con un grande lavoro sulle retrospettive. Io ne ho viste di bellissime, io ne ricordo una su Robert Siodmak, ma chi cavolo la faceva una retrospettiva su Robert Siodmak in Italia, per dirne una, ma ce ne sono anche altre, e in questo caso si ritorna ad avere una retrospettiva importante che sarà dedicata ad un regista che ha avuto nel passato il suo momento di gloria, oggi forse un pochettino dimenticato, che è Volker Schondorf, che è tedesco, ma e adesso è tornato in Germania, dove dirige una società di produzione, però è cresciuto in Francia, e è stato compagno di liceo di Bertrand Tavernier, pensate, e ha cominciato come assistente alla regia di Melville. Nel secondo film però gli ha fatto fare l'addetto stampa, e siccome all'epoca, stiamo parlando del 1962, perché il film era Lo Spione, all'epoca la figura dell'addetto stampa per il cinema era praticamente sconosciuta, lui in poco è diventato in un attimo uno degli addetti stampa più importanti, fino ad essere richiesto da Stanley Kubrick, cioè veramente una storia pazzesca. E vabbè, comunque, chiusa questa parentesi, vale la pena recuperarlo, lo dico in prima persona, perché io ho visto due settimane fa, per prepararmi al numero, Il tamburo di latta, che è il film più famoso di Schondorf, che ha vinto anche l'Oscar. Non l'avevo mai visto e mi è piaciuto molto, devo dire, è veramente un bel film. Quindi magari le cose più recenti non sono così belle, però è un regista che vale la pena recuperare, e il Bergamo Film Meeting fa la retrospettiva completa, quindi avete la possibilità di vederlo. E poi ci sono però anche, perché il Bergamo Film Meeting non è soltanto passato, è anche presente, mi verrebbe da dire futuro, perché ha due sezioni competitive, tra le quali quella naturalmente della principale, cioè quella, la Rosa Camuna si chiama il premio, ovviamente tipicamente bergamasco, dove ci sono 7 lungometraggi in anteprima, e quindi insomma ci sarà anche molta roba da scoprire, quindi non soltanto le cose del passato che ci possono, non so, qui ci sono anche degli omaggi a Marta Mezzaros e a Jerzy Skolimowski, per dire, quindi non ci fermiamo soltanto a Schlendorf per quanto riguarda il passato. Come al solito un festival ricchissimo, è una delle caratteristiche del Bergamo Film Meeting, dove quando si poteva andare in presenza si cominciava alle 9 del mattino e si finiva a mezzanotte, insomma.
Bello, sai, fatto venire voglia, già lo volevamo seguire, ma adesso siamo sicuri.
Beh, guarda, E poi comunque posso, lasciatemi dire questa cosa: il Bergamo Film Meeting è anche famoso perché di solito si cucca. Io, per esempio, la mia compagna ci siamo messi assieme al Bergamo Film Meeting.
quindi Galeotto fu il Bergamo Film Meeting.
Io più prosaicamente, sono meno romantica, dico che a Bergamo mi ricordo si mangiava anche tanto bene.
Io speravo, infatti.
Ecco, per chi non cose cuca, sono cioè... così scollegate, però. Però sì.
No, sì, possono essere collegate o scollegate.
Non avete menzionato l'alcol, ma me lo aspetto da un momento all'altro.
Ma fa parte del pacchetto.
Va bene, ci piace. Intanto, beh, si può fare una versione, come dire, online di tutte queste cose che abbiamo detto, poi ognuno utilizza i mezzi che può. E...
Ah, sì, è vero, adesso con l'online naturalmente, ma questo è anche per far vedere un pochettino, è perché è quello che manca, cioè quello che possiamo chiamare un po' spogliatoio, diciamo, sì. Nel senso, lo intendevo in termini sportivi, nel senso la partecipazione fisica e la vicinanza, il fatto di poter poi commentare i film magari mangiandosi un panino assieme. Fra l'altro, per tanto tempo sponsor del Bergamo Film Meeting è stata un'azienda di artigianale di birra, loro di Bergamo, che aveva fuori il capannone dove veramente, cioè, tu uscivi, sembrava di essere in una festa, in una piccola festa, perché poi ovviamente gli spazi del festival non sono enormi e sono nel centro proprio della Bergamo Bassa, quindi. Ma ha detto questo, ecco, queste sono le cose che purtroppo l'online non può dare, perché i film li vedi anche sul computer o sul televisore, però questa cosa qui speriamo di tornarci al più presto, indipendentemente dalla tipologia di festival, perché è la cosa che veramente manca a tutti.
E detto
anche
su una...
Scusami. No, non possiamo neanche invitare a casa gli amici e pensare, immaginare di essere a Bergamo, nemmeno quello.
Nemmeno quello.
No, ma poi quello. Parliamo di nostalgia della Festival Experience su cui questa radio è nata.
Certo.
The Festival Insider senza festival, quindi siamo abbastanza d'accordo che dobbiamo assolutamente tornare anche a fare, appunto, a parlare della Festival Experience, che fa parte anche di quello, ecco, lo scambiarsi, vivere insieme i film e anche mangiare e anche cuccare e anche bere. Viva i festival.
Sì. No, ma direi che il termine Festival Experience riassume tutto in maniera perfetta.
E quindi speriamo di tornarci presto. Viva Film TV, compratelo, come avete capito c'è tutto, ci sono i festival, ci sono i racconti formazione, c'è l'animazione, aspettando gli Oscar. Grazie Mauro Gervasini e alla prossima settimana.
Red Film
Radio. Anche per la giornata mondiale della Terra è arrivato il momento dei consigli su cosa vedere stasera. Qualcosa che sia a tema, Angela? Rispettosa della natura,
ecco, non so se è rispettosa della natura, però essendo un film d'autore che sta avendo un grande successo tra i cinefili e che sta godendo di un largo è davvero sentito passaparola, forse in qualche modo fa bene a tutti. Il titolo in questione è An Elephant Sitting Still, del cinese Wu Bo, e è recuperabile su RaiPlay, quindi non dico l'orario perché stasera ognuno se lo può vedere quando vuole, anche perché durando 2 ore e 30, insomma, bisogna scegliere il momento giusto, quindi se si vuole partire prima si parte prima. Ora, la durata può sembrare, come dire, lunga, eccessiva, ma non lo è. Il film è molto bello. Ubo era uno scrittore e ha voluto portare sullo schermo questa sua storia. È una storia molto semplice in realtà, perché narra di una notte che passano insieme due studenti, un bandito e un vecchio pensionato. Le loro vite si intrecciano lontano, in una città, in una periferia degradata cinese, e sono tutti segnati dal male di vivere. Si incontrano, si incamminano fuori da questa periferia e cercano di vedere, di andare a trovare un elefante di cui si parla. Un elefante che dovrebbe essere senza età, vivo, un elefante che sta sempre lì immobile, in qualche modo ovviamente è simbolo anche di tutto quello che un essere si può portare addosso, no? Quindi questa idea dell'immobilità, ma che è anche come dire, manifestazione di tutti i bisogni degli individui. Ecco, e nel corso di questa notte ovviamente ognuno di loro trova delle risposte, si interroga, non sono esenti da colpe e quindi insomma hanno bisogno veramente di confrontarsi. Questo film è estremamente struggente, è del 2018, in realtà, cioè in realtà era stato girato prima. Il regista, come dicevo, era uno scrittore, ha girato questo film giovanissimo, a 27-28 anni. La cosa drammatica è che poi pare, per vicende legate alla produzione di questo film, cioè al fatto che il produttore a un certo punto voleva pesantemente intervenire mentre lui non accettava che questo fosse fatto, insomma, si è tolto la vita. Certo, questo elemento forse può pesare, però neanche troppo, perché il film parla da solo. Noi che guardiamo sempre a Film TV come alla nostra guida, bene, i voti di questo film sono altissimi, considerate che ha una media di 8,4%, che è proprio alta, nel senso che sono volati dai 10, dico solo questo,
wow.
Per invogliare alla visione.
E quindi
Rai Play, per chi ha voglia di dedicare qualche ora della propria vita a vedere un film davvero emozionante, insomma, An Elephant Sitting Still.
Fred Film Radio. The Supposed Day di questo giovedì 22 aprile giunge al termine, ma ormai è nostra abitudine raccontarvi qualche ultimo gossip prima di salutarvi, e qui di grande gossip si parla, e di soldini in cui è implicato il nostro caro Robert Bob De Niro.
Sì, perché anche lui tiene famiglia, anzi la teneva. Ecco, e aver tenuto famiglia in questo momento è un peso non da poco, perché sta vivendo stagioni di grande dolore, perché non riesce a trovare un accordo finanziario con la moglie, ex moglie, che si è sposato per ben due volte, perché sono Grace, mi sembra che si chiami la signora, furono sposati tanti anni fa, poi si erano separati, poi si sono risposati, insomma, per ridividersi ormai definitivamente nel 2018, ma in attesa del giudice che dica quanto deve avere la ex moglie, la signora continua a comportarsi come se fosse ancora sposata, e insomma segue delle abitudini decisamente costose, nel senso che ama i gioielli, diamanti, ama le grandi firme per gli abiti, e chi non li amerebbe, e però a pagare è sempre Bob, il quale ha fatto delle dichiarazioni per bocca dell'avvocato, il quale ha tenuto a precisare che il proprio assistito sta in bancarotta, non è più in grado di pagare le tasse, ha accumulato debiti su debiti, non può fermare l'ex moglie perché lo deve fare un giudice, e quindi cioè, è costretto a lavorare in continuazione, a accettare film che forse non farebbe, e tutto questo con rischio salute. Insomma, chi l'avrebbe mai detto che Bob si sarebbe ritrovato in questa situazione alla tenera età di 78 anni?
Però mi viene da dire una cosa, se mi permettete.
Dilla.
Ma questa signora che si sta dilapidando in advance il patrimonio, poi quando il giudice deciderà non si porterà a casa più nulla, perché se lui in bancarotta non avrà più soldi da darle. Quindi non so se è stata una mossa così astuta, a parte la cattiveria di base. Che
sì, e questo ci sta, però sai, sì, sembra che ami molto i diamanti, che si compri anelli da $1 milione, insomma, l'idea che gli rimanga poco sembra quantomeno peregrina.
No, non è che le rimanga poco, ma dopo non potrà mai, più insomma. No, non potrà più chiedere altro in questi, cioè in quel senso, nel
no,
senso
ma se se ne è comprati 15-20 credo che
tu dici
possa
che
mantenersi.
È stato un ragionamento, dice, io per intanto
accumulo
no,
e poi vediamo. Vabbè, comunque,
vabbè, diciamo che sono proprio i veri first world problems quelli che raccontiamo ogni tanto, vabbè,
no,
ma
però questo per lui poverino è un problema e poi è una cosa veramente orrenda.
Poi ci finisce come Nicolas Cage che fa film brutti uno dopo l'altro perché non sa come deve pagare,
perché si è venduto il castello in Francia, si è venduto la villa sul mare. Sì.
Non se ne esce. Ma veniamo a un'ultima notizia, parliamo di famiglie. L'avevamo detto tempo fa che parlavamo di di Pietro Castellitto, se ricordate, e dicevamo che in Italia i figli di non sono mai visti di buon occhio, nel mondo anglosassone, hollywoodiano e non, questa situazione è migliore. Però, nonostante tutto, la figlia di Kate Winslet, Mia Tripleton, appunto, ha usato sapientemente appunto il cognome di Papone, se non sbaglio, per non farsi riconoscere?
Sì, per i primi film che ha fatto, i primi casting a cui è andata anche all'insaputa della madre, ed è andata presentandosi col suo cognome reale, no? Senza fare alcun accenno alla madre famosa, perché diceva voleva essere scelta per quello che lei sapeva fare, non perché lei era la figlia di, che ci sta. Poi è ovvio che è un gioco che dura poco, come si dice, perché dopo il primo giro di casting questa notizia è venuta fuori, che Kate Winslet in un'intervista ha raccontato questa storia, quindi ha, diciamo, svelato e scoperto l'arcano, il gioco, quindi d'ora in poi tutti sanno che lei è la figlia di Kate Winslet. Però forse le prime prove, le prime selezioni da attrice che ha fatto quando ancora nessuno lo sapeva possono valere come prova reale, come prova provata, come si dice, delle sue capacità.
Sì, che perlomeno ci ha provato.
infatti che ci ha provato. Questo vedremo se è brava come la madre. Certo che comunque, cognome o non cognome, quando hai una mamma di quelle, cioè di quella qualità artistica lì, è veramente, sarà sempre comunque un peso.
Belle
come
mamma.
È come la figlia di Meryl Streep, voglio dire, per quanto tutti sappiamo che lei non si chiami Streep ma si chiama altro nome, chi se ne frega, è inevitabile fare un po' il confronto, almeno all'inizio. Poi forse man mano che la capacità artistica cresce uno tende a dimenticare la provenienza. Però
immaginate,
sì,
pure
Kate Hudson ormai non te lo ricordi più di che figlia.
No, infatti, però all'inizio, poi lì, oltretutto che erano uguali, cioè erano anche esteticamente uguali, veniva da fare un confronto inevitabile. Vedremo la nostra amica, che cosa. La nostra
difficile
amica,
essere figli di. Immaginate la via di mia figlia che dovrà fare per, diciamo, sopportare il carico di avermi come madre. Cioè,
anche non essere. Però ha un suo peso, diciamola tutta.
E va bene, abbiamo detto abbastanza stupidaggini e quindi vediamo appuntamento a domani per una puntata pre-Oscar di The Support Day, sempre alle 10 circa sul canale italiano ed Entertainment di Fred, e poi tutto il resto lo sapete, replica, podcast, e chi più ne ha più ne metta. Se volete ascoltarci ci trovate su Fred The Festival Insider. Ciao Angeli.
Ciao.
Ciao ciao.
Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un soccino, hanno scioccato.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clément Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.